www.redigio.it e la storia continua. Industria e commercio. La lavorazione dei fiammiferi. Continua con la prossima puntata. Seguiamo questi pacchi di pezzettini negli opifici, dove è dato loro il battesimo dello zolfo. Sino ad ora semplici pezzetti di legno stanno per essere consacrati fiammiferi. E anzi, tutto farà sapere ai nostri ascoltatori che i fiammiferi ordinari si dividono in due classi. Queste due classi il consumatore ignorante le ha quasi divise istintivamente, dividendo i fiammiferi in fiammiferi che prendono bene e in fiammiferi che prendono male. Più dottamente, in termini di mestiere, i primi si chiamano fiammiferi a torchio e i secondi fiammiferi a mano. Questi sono detti a mezzo torchio per uno di quegli aforismi commerciali che consistono nel qualificare di mezza vaniglia una cioccolata che non si sogna nemmeno che ci sia la vaniglia. Del resto, nel fiammifero a mano, come nel fiammifero a torchio, gli ingredienti adoperati sono gli stessi. L'uno e l'altro subiscono la stessa serie di operazioni. E la differenza consiste nel modo in cui lo zolfo, e soprattutto il fosforo, sono loro applicati. Meno aderente nel fiammifero a mano, quest'ultimo corpo se ne stacca spesso nel fregarlo. È il fiammifero a mano quello che fa bestemmiare il consumatore, obbligato a tornare da capo due o tre volte per avere un po' di fuoco. Nulla di questo accade col fiammifero a torchio. La descrizione dei due modi di fabbrica li farà, d'altra parte, distinguere subito l'uno dall'altro. Ecco qua il mazzo dei fiammiferi vergini che abbiamo già testé lasciati. Esso sarà collocato sopra una lunga lastra metallica che lo prepara, mediante un moderato calore, al bagno di zolfo che deve subire da prima. Infatti, in cima alla lastra c'è una bacinella che contiene il liquido nerastro, nel quale ciascun mazzo piglia a sua volta un leggero tuffo. E l'operaio, nel rialzare il mazzo, gli imprime una ben intesa scossa per respingere il soverchio dallo zolfo dalla bacinella e allontana, per quanto più possibile, i fiammiferi perché non si attacchino gli uni dagli altri. Dopo la solfarazione viene l'immersione, che reclama maggiori cure, e alla quale per conseguenza si annettono due altre operazioni, la punteggiatura e il pareggiamento. L'immersione ha dinanzi a sé un catino scaldato a bagnomaria, che contiene la pasta colorata che deve rivestire il fiammifero solfato. Questa pasta, a dose di fosforo, contiene della colla forte per renderla aderente e del vetro tritato per facilitarne l'esplosione mediante sfregamento. In certi casi, per i fiammiferi di cera, per esempio, detta pasta si prepara a freddo. Allora alla colla si sostituisce la gomma. Il mazzo solfato riceve al di sopra un colpo di spazzola destinato a cacciarne le impurezze. Sfiora leggermente la superficie della pasta, quindi passa nelle mani del punteggiatore, il quale ha cura di battere sopra uno strumento guarnito di punte la parte inferiore del mazzo in guisa da guastare la simmetria dei fiammiferi e disgiungere quelli che il fosforo univa troppo intimamente. La contropartita di questa operazione è eseguita dopo un leggero disseccamento, e dal pareggiatore, che col palmo della mano ristabilisce la simmetria dei pacchi, non senza pericolo di scottature, perché durante questo allivellamento i fiammiferi freschi si accendono facilmente e comunicherebbero il fuoco in un attimo a tutto il pacco, se il pareggiatore non vegliasse con cura a soffocare quel principio di incendio. Per la sua parte, di pompiere, l'apprendista incaricato al pareggiamento è munito di segatura e di una spugna fradicia. Egli si serve un poco della segatura, ma quando ha la spugna dobbiamo dichiarare che egli trascura moltissimo quell'utensile, troppo raffinato per il suo, e non spegne gli incendi in altro modo che sputandovi sopra. Guai a chi la pensa male. Malgrado la precauzione della punteggiatura, e anzi a causa di quella precauzione, il difetto dei fiammiferi immersi a mano è manifesto. Essi si attaccano insieme e la punteggiatura sarebbe un correttivo molto insufficiente se l'immersore non avesse cura di non fare che fare sfiorare la pasta. Ne segue che il fiammifero immerso a mano non ha fosforata che la cima a quel leggero strato e che si stacca troppo facilmente nello sfregarlo. Come evitare gli inconvenienti di questa lavorazione? Presentando all'immersione degli zolfanelli divisi uno dall'altro, e a questo punto risponde l'uso del torchio. Si chiama torchio, nelle fabbriche di fiammiferi, una cornice di legno nella quale si sovrappongono alcune lastrine mobili, che si può stringere a piacere mediante due viti parimenti di legno. Ogni lastrina è guarnita di flanella sopra uno dei lati e dall'altro è munita di tacche. I mazzi di fiammiferi sono disfatti e i fiammiferi collocati rapidamente uno a uno nelle tacche disposte a riceverli. Quando è guarnita una prima lastrina, nella parte delle tacche, vi si pone sopra un'altra striscia dalla parte della flanella. Poi le tacche di questa seconda sono ugualmente guarnite di fiammiferi e così di seguito fino a che la cornice sia completamente piena e che il tutto sia convenientemente stretto mediante le viti. Seconda operazione preliminare, la cornice è posta sopra una tavoletta metallica e alcuni colpi di martello di legno mettono a livello tutte le teste. Allora i 7-800 pezzetti disposti nel torchio non formano più che un sol pezzo da maneggiarsi. L'operaio prende la cornice per il manico delle viti, che funzionano da impugnatura, e in tal guisa, dopo la saldatura di obbligo, tuffa i fiammiferi in una guisa più regolare nel bagno di zolfo. Quando all'immersione essa si opera, mercè il torchio, con una rapidità anche più completa. La pasta, distesa sopra una lastra metallica, lastra scaldata a vapore, se la pasta deve essere messa a caldo, vi è allivellata mediante una guida di ferro a un'altezza di pochi millimetri. Ed è su questo strato, mantenuto alla densità voluta, che si appoggia successivamente il lato già solforato di ciascuna cornice. È facile vedere che guarnite le cornici, questo sistema, molto superiore all'altro, è anche più sbrigativo. Ma per quanta celerità adoperino le guarnitrici nel loro lavoro, esso è relativamente lungo e rende per conseguenza più costosa la lavorazione. Crediamo che l'ascoltatore, poco sicuri delle operazioni che seguono, seccamento, impacchettamento, bollatura, eccetera. Se queste operazioni sono di molta importanza per il fabbricante di cui aumentano le spese generali, esse sono assolutamente prive di importanza per i semplici curiosi. Nel 1849 il numero delle fabbriche di fiammiferi non era che 8 e nel 1869 questa cifra era giunta a 24. Secondo il rapporto ufficiale presentato alla Camera nello scorso mese di luglio, si sarebbero attualmente in Francia circa 600 fabbriche di zolfanelli. La cifra della loro produzione annuale potrebbe essere calcolata in 40 miliardi di fiammiferi, il che suppone una giornaliera consumazione di 111 milioni ripartiti in tal guisa. 35 milioni di fiammiferi di legno venduti a pacchi, 70 milioni di fiammiferi di legno in scatole da 60 al soldo e 150 a 2 soldi, 6 milioni di fiammiferi in cera. È facile argomentare da questo quante famiglie ripetono la loro esistenza da questo umile pezzetto di legno che si chiama fiammifero. www.redigio.it e la storia continua.